grazie. E grazie fratello Giorgio, sorella Maria, grazie a tutti voi di essere qui oggi, di avermi invitato. Dicevo prima con fratello Giorgio che l'ultima volta che sono stato a San Valeriano era nel 94, quando ero appena entrato nei missionari della Consolata e siamo venuti a fare qui gli esercizi spirituali. È stato un bellissimo incontro, tanto profondo che, come vedete, 24-23 anni dopo sono tornato qui. Sì, come vi diceva fratello Giorgio, se volete allora partiamo da collocarci un momentino in questo mondo della Mongolia. Allora, Gengis Khan, avete sentito già, ecco, la Mongolia si trova nel cuore dell'Asia, nel cuore fisico, perché si trova nell'altipiano centrale dell'Asia, confina solo con la Cina e con la Federazione Russa. Si trova proprio in quel punto, è la capitale del mondo più lontana dal mare, Ulan Bator. La capitale si chiama Ulan Bator, che vuol dire eroe rosso, nome che vi fa capire il recente passato della Mongolia, perché appunto negli anni 20 del XX secolo la Mongolia fu il primo paese a diventare comunista, come appena finita la rivoluzione d'ottobre divenne un paese comunista, pur senza mai aderire e far parte formalmente dell'Unione Sovietica. Ma questo è solo l'ultimo tassello, o il penultimo se vogliamo, di una lunghissima e interessantissima storia che appunto poi la Provvidenza mi sta dando anche l'opportunità di approfondire, perché è una storia veramente che affonda le radici in un passato non solo glorioso per le conquiste del grande impero mongolo, ma un passato ricco di tradizioni, di aspetti religiosi, culturali, molto, molto profondi, molto anche sofisticati. Dunque noi siamo arrivati lì appunto nel 2003, siamo come missionari della Consolata, siamo partiti insieme alle nostre sorelle, quindi siamo una comunità formata da padri e da suore. E siamo arrivati però in Mongolia senza appunto avere precedentemente fatto nessuna preparazione specifica per questo paese. Forse sulla Mongolia, per capirci ancora un dato, sono 3 milioni di abitanti su un territorio che è 5 volte più grande dell'Italia. Quindi fate conto che è difficile da immaginare, ma provate a immaginare tutta la pianura padana, cioè vuol dire dalle Alpi fino alla foce del Po. Noi, per noi è un susseguirsi di insediamenti umani, città, campagne, ma anche le campagne sono tutte modellate dalla mano dell'uomo. Là, una zona di quel tipo lì è una minima parte di un paese che appunto è grande 5 volte il nostro paese, e magari in un territorio equivalente alla pianura padana troverete 2 villaggi, come se dalle sorgenti del Po alla sua foce ci fossero 2 paesini. Quindi è un paese sostanzialmente vuoto, perché geograficamente questo ha un impatto, perché vuol dire che si percorrono chilometri e chilometri senza vedere nessuno. Abbiamo 1 miliardo di cinesi a confine, 1 miliardo di indiani un po' più in giù nella penisola, nel continente indiano, e noi in Mongolia siamo solo 3 milioni di abitanti. È un popolo molto fiero, molto orgoglioso del suo passato, appunto perché nel XIII secolo la Mongolia raggiunse, l'impero mongolo raggiunse il suo massimo splendore, la sua più grande estensione, che lo fa risultare al primo posto nella storia tra gli imperi più estesi del mondo, gli imperi terrestri. Andava dalla Corea praticamente all'ex Jugoslavia, perché era tutta l'Eurasia unificata da questi guerrieri molto, molto forti come militari. E come tradizione religiosa, appunto, l'anima più profonda della Mongolia è sciamana, cioè legata allo sciamanesimo, questa forma di religiosità molto antica, precedente alle religioni, diciamo, costituite, e tuttora permane come sostrato nella coscienza dei mongoli. Poi, a 3 ondate successive, il buddismo è penetrato in Mongolia ed è diventato a tutti gli effetti la religione ufficiale della Mongolia. Il buddismo nella sua versione tibetana, il buddismo del Dalai Lama, per capirci. Però, come mi diceva fratello Giorgio, il cristianesimo anche ebbe nel passato penetrò nella Mongolia, condivise una parte della sua storia, perché, cosa che spesso non si sa, ma l'indomani della Pentecoste, quando gli apostoli cominciarono a diffondere il Vangelo e le comunità cristiane cominciarono a diffondersi nel bacino del Mediterraneo, noi di solito ci ricordiamo di questa espansione verso il nord, verso l'Europa, verso Roma, la prima comunità dove poi Paolo e Pietro diedero la vita per il Signore, e poi diciamo il bacino del Mediterraneo. Ma contemporaneamente a questo movimento ci fu un altro movimento che andò verso est, verso l'Eufrate e dall'Eufrate in poi, quindi tutto il cosiddetto cristianesimo siriaco, caldeo. Oggi ancora nella Chiesa abbiamo delle grosse comunità di credenti di rito caldeo, di rito siriaco, che sono quelli che in quel tempo storico, attraverso i commerci, le relazioni che si avevano con l'Oriente più lontano, diffusero attraverso la loro testimonianza, per lo più erano laici, non erano neanche, alcuni erano monaci itineranti, ma molti erano commercianti laici, attraverso di loro la nostra fede si diffuse anche in Oriente, in Asia. E si sa per certo che nel VII secolo era già presente il cristianesimo in Cina, e probabilmente tra l'VIII e il IX secolo raggiunse i territori dell'attuale Mongolia. Tant'è vero che nel Medioevo poi ci furono dei contatti anche diplomatici, perché i papi di allora avevano paura, no, che i mongoli invadessero l'Occidente, e i due famosi frati francescani, Giovanni di Pian del Carpine e Guglielmo di Rubruck, raggiunsero la sede dell'impero mongolo e testimoniarono nei loro viaggi di aver conosciuto dei cristiani, nestoriani li chiamavano, perché appunto allora si chiamavano così, cioè i cristiani d'Oriente che avevano seguito il vescovo Nestorio. Però diciamo che il cristianesimo in realtà poi, a parte questa testimonianza di cui sappiamo, sostanzialmente dal XIV-XV secolo in poi, mancando molto i contatti e quindi anche il rinnovamento, la formazione, eccetera, scomparve. Per cui noi quest'anno, nel 2017, celebriamo i 25 anni della Chiesa in Mongolia. A luglio, al 9 luglio, ci sarà una solenne celebrazione per ricordare l'arrivo dei primi tre missionari che appartenevano a una congregazione di fondazione belga, i missionari di Skeut, cosiddetti o del Cuore Immacolato di Maria, che arrivarono appunto nel 1992, quando, e così concludiamo la presentazione della Mongolia, quando la Mongolia aveva appena lasciato alle spalle i 70 anni di comunismo e voleva aprirsi a una nuova fase più democratica, più aperta all'internazionalità, e quindi venne chiesto il riconoscimento diplomatico ufficiale alla comunità internazionale, e la Santa Sede stabilire relazioni diplomatiche con la Mongolia, col governo mongolo, per cui si poté finalmente accedere alla Mongolia, perché nei 70 anni di comunismo era assolutamente impossibile, vietato entrare. Quindi noi, fate conto, siamo in un paese con questo bagaglio storico, culturale e religioso, e con una presenza di chiesa che dire piccola è dir tanto, è insignificante, perché i cattolici rappresentano lo 0,02% della popolazione totale, sono 1225 tutti cattolici della Mongolia, cioè qualsiasi delle vostre comunità parrocchiali ne ha almeno 10 volte tanto. Sono tutte persone appunto che in questi 25 anni sono venute alla fede. Allora arrivo alla parte così della nostra esperienza. Come vi diceva frate Giorgio, il dono di vivere una missione di vera prima evangelizzazione, quello che nel gergo dei missionari si chiama ad gentes, la missione ad gentes, cioè la missione alle genti intendendo le persone che per varie ragioni storiche, culturali, eccetera, non sono mai venute in contatto con la nostra fede. E questo, guardate, sembra scontato, ma non lo è, tant'è che poi nella maggior parte dei casi gli stessi missionari e missionarie, per lo più, anche magari qualcuno che conoscerete voi, lavorano sì in paesi considerati tra virgolette di missione, ma ormai all'interno di comunità cristiane fiorenti, con anche una serie di ministeri molto interessanti che possono aiutare anche noi oggi qui in Occidente a riscoprire la nostra fede. Pensate alle chiese dell'Africa, che sono molto vivaci, giovani, ma molto dinamiche, molto, o all'America, alle Americhe, la stessa Asia, per esempio, in certe parti dell'Asia si connota così. La Mongolia invece vuol dire veramente annunciare il Vangelo, essere una presenza di chiesa in mezzo a persone che mai nella loro storia, di generazione in generazione si può dire, perché è così, hanno avuto contatti con la fede cristiana e quindi con il Vangelo, con il Signore Gesù. E questo vi garantisco che è una grazia, perché innanzitutto a noi missionari e missionarie della Consolata ci fa riscoprire la nostra identità più profonda nella Chiesa. Noi siamo nati per quello. Il Beato Giuseppe Allamano, rettore del Santuario della Consolata, nel 1901 fonda i missionari, nel 1910 le missionarie della Consolata, precisamente per l'annuncio del Vangelo laddove non c'è nessun altro che lo viva in faccia. E per cui per noi è veramente una grazia, e ci sarebbero tante cose da riflettere insieme su questo, perché veramente, per esempio, non si può dare nulla per scontato, ed è una provocazione continua, perché con tutte le tue fragilità, con tutti i tuoi limiti, tu ti rendi conto che le persone che vivono con te non hanno altri punti di riferimento per la loro fede se non te e la tua piccola comunità. Noi siamo arrivati nel 2003, abbiamo speso i primi 3 anni per lo studio della lingua, che è molto difficile, il mongolo, è una lingua uralo-altaica, e si scrive con caratteri cirillici oggi, perché nel periodo comunista avevano imposto il cirillico, ma è una lingua che non ha nulla a che vedere con il russo. E poi in questi primi 3 anni, vivendo in 2 alloggi a Ulaanbaatar, abbiamo cominciato a maturare quella che sarebbe stata poi la nostra scelta di vita, nel senso di dire, ok, siamo in Mongolia, dove è meglio che noi ci stabiliamo? E la provvidenza ci ha portato, per una serie di circostanze anche interessanti, a stabilirci poi nel 2006 in un centro che è il capoluogo di una grande regione, più o meno come il Piemonte e la Lombardia messi insieme. Davvero in tutta questa estensione ci sono 100.000 abitanti, Piemonte e Lombardia insieme 100.000, e si chiama Arvecher, ed è vicino, è praticamente a metà strada tra la capitale e il deserto del Gobi, il famoso deserto, che poi è venuto alla ribalta negli ultimi anni grazie a alcuni film, alcune anche documentari che sento che anche qui in Italia arrivano. Bene, noi siamo in quella cittadina, arriviamo nel 2006, arriviamo e con ovviamente l'autorizzazione del vescovo locale, che è uno di questi primi 3 missionari che arrivò nel 92, che è un missionario che viene dalle Filippine, ma vuol dire arrivare in una comunità umana senza avere nessun tipo di biglietto da visita e di prospettive. In più il governo locale si arroga il diritto di verificare se noi come missionari possiamo o meno stare lì. Quindi passiamo un anno affittando una piccola locanda, una locanda, e i proprietari l'avevano costruita per farne una specie di alberghetto, poi l'avevano messa in affitto, le sorelle vivevano al piano superiore, io vivevo sotto, però non potevamo svolgere nessuna attività in pubblico perché non avevamo ancora il permesso, e quindi ci siamo trovati tra di noi. E a dire bene che cosa facciamo, come affrontiamo il quotidiano, e l'abbiamo affrontato come l'avreste affrontato anche voi, nella preghiera, nella condivisione, nell'osservazione della realtà, nel condividere quello che vedevamo, nel cominciare a conoscere le persone del posto, finché poi l'anno successivo il governo locale disse sì, ok, potete svolgere la vostra attività sociale e religiosa, e ci assegnò un piccolo pezzo di terreno fuori del centro abitato, in una zona praticamente deserta. Allora siamo andati, abbiamo messo la nostra staccionata, finalmente abbiamo detto, beh, adesso possiamo cominciare, ma da cosa cominciamo? Che cosa facciamo? Ecco, e lì è stato veramente un momento di grazia, perché in noi 4 eravamo io e 3 sorelle, ci siamo detti, cominciamo con l'essenziale. Cominciamo a montare 2 ghir, cioè 2 tende, come le tende dei nomadi mongoli, una per la preghiera e una per le attività di incontro, di fraternizzazione con la gente. E così abbiamo fatto, E abbiamo cominciato a radunarci quotidianamente noi quattro a pregare, a celebrare l'Eucaristia in mongolo, a celebrare la liturgia delle ore, e qualcuno entrava a curiosare che cosa facevano questi stranieri col naso lungo e con quei capelli ricci, eccetera. E piano piano, e nel resto del tempo, stavamo nell'altra gir organizzando delle attività molto semplici, dopo scuola, gioco, incontro, ma con molta anche discrezione, perché immaginatevi in una comunità umana che è sempre stata chiusa, nel senso persone che non hanno mai visto uno straniero, si vedono arrivare un prete italiano come me, poi due suore italiane, una suora argentina, e dicono: ma questi cosa saranno venuti a fare? E allora così, da questo è cominciata la missione. Facciamola breve, siamo questo inizio si è poi evoluto, abbiamo costruito una casa dove adesso viviamo, abbiamo intensificato le attività e piano piano ci sono stati degli adulti, e anche dei bambini, ma soprattutto degli adulti, che hanno cominciato a dire: ma noi questa cosa che voi fate, questa liturgia che celebrate, ci interessa, spiegateci, diteci che cosa fate, chi siete. E li abbiamo invitati, hanno cominciato a venire a pregare con noi. Insomma, nel 2010, quindi 4 anni dopo, dopo 2 anni di catecumenato, 6 donne di quel villaggio, di quel comune, hanno ricevuto il battesimo, perché avevano iniziato un cammino di fede in cui loro stessi hanno detto: noi vogliamo diventare cristiani. Poi, oggi come oggi, la missione ha assunto tanti volti, tante attività. Questo iniziale dopo scuola è diventato più, diciamo, si è elaborato in un programma un pochino più dettagliato. Nel 2013 abbiamo aperto un asilo informale, sempre in Magir. Prima, nel 2010, avevamo fatto un pozzo e creato un locale docce e bagni pubblici per la gente, e poi un gruppo di donne che ricamano, che fanno dei lavori, un gruppo di uomini che cercano di uscire dalla dipendenza dell'alcol, che problema sociale molto grande. Ecco, piano piano è nata una comunità. Nel 2012 il vescovo ci ha eretti a parrocchia, quindi io sono parroco di, oggi sono 27 i miei parrocchiani. E in tutto questo, poi va bene, la missione si sta ancora evolvendo in questo momento, perché a Ulaanbaatar siamo anche presenti nella periferia urbana, quindi in quel mondo molto degradato che caratterizza tante realtà urbane nel mondo, no? Le periferie sono sempre quelle verso le quali ci manda Papa Francesco: povertà, emarginazione, disagio, violenza, eccetera. E poi il prossimo passo che vorremmo compiere è stabilirci anche come piccolo segno nell'antica capitale dell'impero mongolo, che si chiama Karakorum, che oggi un piccolo villaggio, ma nel XIII secolo era la capitale dell'impero più grande del mondo, e dove convivevano pacificamente cristiani, nestoriani, buddisti e musulmani. E allora vorremmo dedicarci al dialogo interreligioso. Veniamo alla cosa più importante: annunciare il Vangelo, essere un seme. Qui avete l'aratro, no? Tante volte ci siamo ispirati a questa immagine del seme che cade in terra e che muore, perché di fatto è la nostra esperienza quotidiana. Per tanti anni, anche attraverso le lacrime e la sofferenza, ci siamo scontrati con i nostri limiti, cosa che avviene quotidianamente, e con la sproporzione immane che c'è fra il tesoro che abbiamo in vasi di creta e cioè il tesoro e i vasi di creta che noi siamo, in vasi un po' rotti, un po' deformi. Eppure il constatare come la grazia di Dio, anche attraverso questa povertà, e probabilmente solo grazie attraverso questa, perché la legge dell'incarnazione, la legge della storicità, della fisicità, delle culture, raggiunge persone che prima non conoscevano il Signore e a un certo punto della loro vita lo incontrano e decidono di consacrarsi a Lui nel battesimo, che è la consacrazione primordiale di tutti noi. E allora, diciamo, tutto questo richiede profondità. La missione non è solo, e guardate bene, lo dico con gran rispetto, non è solo fare pozzi, costruire scuole e dispensari, Benissimo, tutto questo è fondamentale. Dove è stato fatto, gloria a Dio, e benedetti e benedette quelle missionarie che hanno dato la vita per questo. Però i tempi si evolvono, i luoghi della terra, le culture sono anche diverse fra di loro. In questo momento in Mongolia, per esempio, la Mongolia è un paese in crescita, con molta povertà, molta arretratezza, ma probabilmente non è il tempo in cui ci sia bisogno che la Chiesa si sostituisca allo Stato per fare determinate cose. E quindi questa è una provocazione in più a noi a dire: puntiamo sull'essenziale, cerchiamo di essere questo seme che muore in questo terreno e grazie a questa morte rende possibile l'incontro con il Signore. E quindi diamoci alla preghiera, diamoci alla contemplazione, diamoci al servizio ai poveri, diamoci a un amore disinteressato per tutti, possibilmente senza avere grandi strutture, grandi progetti da seguire che poi assorbono moltissime energie oltre che molte risorse. Quello che dico non è in contraddizione con la classica immagine di missione a cui forse siamo abituati, appunto, come del missionario come di uno che va e si spende realizzando delle cose socialmente utili. E certo che questo sarà il frutto, questo è l'evidenza, anche noi nel nostro piccolo lo stiamo facendo. Però la realtà della Mongolia e più in ampio la realtà dell'Asia ci dicono che la missione o la si vive a un livello più profondo oppure quella parte lì prima o poi passa. E addirittura se noi ci fermiamo solo a quella parte lì, presto o tardi rischiamo di perdere di vista qual è il nostro obiettivo, no? E allora ben venga la lezione divina che fate qua, ben venga l'adorazione eucaristica, ben venga il nostro darci al Signore come un atto missionario, perché quello che anche la Chiesa ha riscoperto grazie al Concilio Vaticano II, che poi è sempre stato nel patrimonio della fede del popolo di Dio, è che veramente il protagonista della missione è lo Spirito Santo. C'è scritto a grandi lettere in tutti i documenti del Vaticano II e dopo i papi, Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto e Papa Francesco. Allora, se prendiamo sul serio questa espressione che il protagonista è lo Spirito Santo, noi come missionari siamo dei servi dello Spirito Santo e in quanto tali o siamo collegati allo Spirito Santo, siamo insufflati, o se no diventiamo anche noi, piano piano perdiamo il nostro senso, il nostro orizzonte. Quindi la preghiera, la dimensione contemplativa della missione è un'esigenza, non è un lusso. C'è stata anche una fase nella storia della missione più recente, nelle ultime decadi, in cui si diceva: la missione è lotta, liberazione, rottura delle strutture di peccato, ed è vero, perché la missione è il Vangelo, porta a questa contraddittorietà, porta in evidenza il marciume che c'è nel mondo, bisogna combatterlo. Però forse i toni si erano spostati quasi più verso un impegno così politico che non verso quello che è il cuore della missione. Poi piano piano penso, non so se la mia lettura è oggettiva, ma mi pare di capire che ci si sta più aprendo oggi anche a una visione forse un pochino più equilibrata, a dire sì, tutto questo c'è, ma nasce da una profondità, da una verticalità, dal nostro essere servi dello Spirito Santo, dal nostro convertirci quotidiano, dal nostro bisogno che abbiamo di essere perdonati, di incontrare il Signore risorto, di contemplarlo, di nutrirci della Sua parola, per poi essere sì quegli strumenti anche di cambio della società, di miglioramento della società, ma non utilizzando gli strumenti appunto che il mondo ci mette nelle mani, ma gli strumenti della grazia, che sono tante volte diversi. Allora a volte in quegli anni si parlava della preghiera come di un lusso, ma la preghiera e la contemplazione sono qualcosa riservata a una categoria di persone nella Chiesa, la missione è un'altra cosa. E questa, diciamo, questa criticità, forse stemperata in tante versioni diverse, ma è un po' rimasta negli ambienti missionari, come dire sì, la missione sì, però, la preghiera sì, però a un certo momento bisogna darci da fare Ma il fatto è presentarla così è già contraddittorio, perché non sono due cose in contraddizione, ma è la sorgente del nostro agire, del nostro spenderci per l'altro, è e non può che essere il nostro, la nostra intimità con il Signore, la nostra comunione profonda con Lui. Uno. Due, la realtà stessa ce lo dice. Questi popoli che vivono, per esempio in Mongolia, vi dicevo, 3 milioni di abitanti in un territorio 5 volte più grande dell'Italia, distese immense, persone abituate a un silenzio cosmico, a un silenzio rotto solo dai rumori della natura, delle bestie che portano al pascolo, dal vento, dai fenomeni naturali, hanno una propensione per il trascendente molto grande, forse anche più grande di quella che possiamo avere noi figli di un occidente così convulso, così pieno di rumore. Allora sono loro stessi a chiedere a noi questo, a chiedere che noi siamo persone di preghiera, di persone di silenzio, persone capaci di ascoltare e di anche osare l'annuncio del Vangelo. E vi diceva Padre Giorgio che appunto io ho scelto questa, mi ha molto colpito questa espressione di un arcivescovo indiano, Thomas Menon Parampil, che diceva che la missione è sussurrare il Vangelo al cuore dell'Asia. E io l'ho scritto qui, l'ho fatto scrivere da un calligrafo, questa è la scrittura antica mongola, una scrittura alfabetica che assomiglia un po' al persiano, si scrive dall'alto in basso. E questo è anche il mio dono poi alla vostra comunità. E qui c'è scritto in grande sussurrare, e qui c'è scritto il Vangelo, perché si mette prima l'oggetto e poi il verbo. Il Vangelo sussurrare. E siamo nei tempi. Io mi sono perso come sempre, quindi chiedo scusa. Solo una parola per commentare questo, così poi se poi avete delle domande magari può aiutare. Non si sussurra al primo che si incontra per strada, no? Sussurrare presuppone una relazione. Io sussurro una parola, una confidenza, un qualcosa che mi sta a cuore, a volte un segreto, ma anche una parola di incoraggiamento, di amore, di affetto a una persona con cui c'è una relazione. Ecco, allora da questa piccola espressione enigmatica possiamo avere uno sguardo sulla missione. La missione presuppone innanzitutto che si creino queste relazioni di rispetto, di amicizia, di simpatia, di empatia, no? Annunciare il Vangelo non è prendere la tromba e cominciare a fare pubblicità, a vendere un prodotto. A volte purtroppo noi missionari, poi il Signore lavora anche con le nostre povertà, con i nostri errori, ma a volte ci immaginiamo un po' questo, che la missione sia un diffondere un messaggio. Certo, c'è anche questo, ma sostanzialmente è mettere le persone nella condizione di relazionarsi con il Signore risorto, quello che cammina sulla nostra morte, che ha vinto gli inferi, il Signore trasfigurato sul Tabor, che emana questa luce divina. Però per entrare in contatto con Lui bisogna conoscerlo, bisogna conoscere la Sua parola, bisogna entrare nella dinamica della grazia, bisogna riempirsi di spirito attraverso i sacramenti, e quindi c'è per forza bisogno di una mediazione umana. E il missionario, la missionaria sono questa mediazione umana, piena di limiti, di difetti, però necessaria. Allora sussurrare implica per l'appunto innanzitutto una relazione costruita nel tempo, una relazione che vuol dire anche un amore profondo, una conoscenza del popolo a cui si è inviati, quindi nel nostro caso dei mongoli, con la loro storia, le loro tradizioni, la loro cultura, le loro religioni, e anche per questo che ci stiamo aprendo in maniera formale anche al dialogo interreligioso. E che cosa si sussurra? Si sussurra il Vangelo, né più né meno. Non siamo lì per parlare di noi stessi o per fare chissà che cosa, ma in questa relazione che si è creata e che si è nutrita di silenzio, di adorazione, di ascolto della parola di Dio, nasce anche la possibilità di fare quello che hanno fatto gli apostoli. Io non ho né oro né argento, quello che ho te lo do, nel nome del Signore alzati. E allora questo alzarsi di tante persone da tante situazioni difficili penso soprattutto a questi nostri fratelli che sono vittime dell'alcolismo, della dipendenza dall'alcol, persone che grazie alla fede, senza fare uso di nessun farmaco, di nessuna terapia particolare, rinascono come persone, ricostruiscono la loro dignità. E quindi il Vangelo è questo germe di rinnovamento, di vita, di risurrezione, e noi siamo lì per cercare di viverlo. Come un seme, come una piccola candela accesa, ricordatevi tutte le immagini che Gesù ha usato per descrivere il regno di Dio, nessuna di queste era un'immagine trionfante. Il regno di Dio come un seme, come il lievito nella pasta, come una candela che sta per spegnersi ma invece ancora accesa. Ecco, e anche la missione in un contesto come la Mongolia, di estrema minoranza e di quasi insignificanza e spesso anche di malcelata persecuzione, perché non io personalmente, ma alcuni di noi hanno anche subito attacchi, offese, o comunque si è considerati come persone non gradite per lo più. Ecco, in tutto questo, vivere la missione in un ambiente di questo genere ci aiuta a purificarci, a capire anche che la Chiesa non è necessariamente un'istituzione che poi debba diventare un motore di a cui tutti si devono agganciare necessariamente. La Chiesa è un piccolo, è il piccolo gregge, è il gregge dei poveri di Dio, spesso eliminato, spesso non considerato, spesso frainteso, però è lì per vivere la vita nuova che Cristo ci dà. E allora la missione, attraverso questa esperienza in Mongolia, ci aiuta anche a riscoprire la dimensione dell'umiltà, della semplicità, del ricominciare, del sbagliare da una parte per ricominciare da un'altra, del perdonarci tra di noi, del camminare insieme. Ecco. Tutto questo all'insegna della profondità. La missione richiede profondità, perché nasce dall'abisso dell'amore di Dio per ciascuno di noi. E se noi non siamo in contatto con questa profondità attraverso una vita di preghiera, di intimità, di amicizia con il Signore, rischiamo poi di servire noi stessi invece che servire il Signore.
Abbiamo 5 minuti alle prove dei canti, quindi abbiamo ancora 10 minuti. Se qualcuno si può chiedere qualcosa.
Io volevo chiedere come è nata l'esistenza di andare in Mongolia, se è stato in viaggio, se è stato in viaggio, che ruolo ha avuto lo Spirito Santo? Che pensiero lì che c'è un manco, che bello. Io credo che gli inizi sono veramente una cosa grande, perché si è lì mandati in viaggio, ma non c'è nessuno. Lo spirito
d'amore,
è troppo bello.
Bello, sì, sì. E per noi come missionari e missionarie riceviamo una destinazione dai nostri superiori, quindi io sono stato destinato come gli altri, e perché i nostri due istituti, maschile e femminile, avevano deciso di aprirsi maggiormente all'Asia. E la Mongolia, in quegli anni come ancora adesso, è uno dei pochi paesi nel mondo in cui veramente la Chiesa non è quasi presente, e quindi dopo un discernimento si decise per la Mongolia. E poi in quegli anni a cui accennava prima fratello Giorgio, io ho finito i miei studi a Roma, sono stato ordinato nel 2001, quindi ero pronto per partire. Ma è anche quello che dici dello Spirito Santo: noi, se siamo onesti, quante volte ci siamo trovati davanti a un muro, davanti alla totale ignoranza di quello che avremmo dovuto fare, e poi inspiegabilmente uno di questi, il primo segno grande che ci fece molto soffrire fu che l'altro missionario che era destinato con me a partire, nel mese di preparazione si accorse di avere un male incurabile, non poteva mai partire, che era il più vecchio. Io avevo 27 anni quando sono partito, e dico, la provvidenza si fida proprio, perché dico, e lui non è potuto partire, poi grazie a Dio è guarito, è stato operato, adesso è felicemente missionario altrove nel mondo, ma lui che doveva essere il perno della comunità non è mai partito. Siamo partiti io e un argentino, un missionario argentino, un poco più grande di me, che poi dopo pochi mesi si è fatto male e è dovuto andare via, sono rimasto da solo. Allora hanno mandato un altro missionario più grande di me. Insomma, tutta una serie di passaggi misteriosi in cui veramente attraverso anche cose che sul momento ti fanno soffrire, ma poi se ti apri e se ti abbandoni allo spirito, lui ti guida.
Grazie.
due domande che faccio. Uno è, per comunicare bisogna parlare, no? Quindi sa parlare greco,
la lingua, sì, sì.
Bene,
il mongolo.
Là.
Sì, siamo stati pronto i primi 3 anni, andavamo tutti i giorni in una scuolettina dove c'erano degli insegnanti e piano piano si ritorna come in prima elementare e si comincia.
Sì. Una
questa, attenzione però, questa qui è la scrittura antica che adesso negli ultimi anni hanno reintrodotto nelle scuole, i bambini la imparano. Noi per esempio abbiamo imparato con il cirillico. Quindi io so scrivere e leggere in cirillico il mongolo, però questa scrittura qui la decifro a malapena, ma non saprei scriverla.
Sì. Invece l'altra cosa è la sanitaria, come ci sono l'ospedale?
Medico. Bravo, bella domanda. Io ritorno in Mongolia venerdì, e venerdì della settimana dopo, il 3 giugno mi pare che sia, arriva un gruppo di medici di Treviso a darci una mano, ma non nella missione, perché la missione non ha nulla, non ha nessuna struttura, ha solo uno spazio minimo, ma fanno un servizio presso la struttura sanitaria nazionale. La sanità di un paese che è stato al tracollo negli anni 90 è chiaro che è in una fase di consolidamento. In città, nella capitale, si trova ormai quasi tutto, anche a livello di strumentazione, eccetera. Però, numero uno, la preparazione dei medici e del personale sanitario. Numero due, nelle regioni più lontane dal centro, questo è diciamo, proprio più ci si allontana dalla capitale, più la qualità delle strutture diminuisce. E quindi ci sono delle grandi necessità.
E l'intervenzione, oltre a voi, la vostra piccola comunità, ce ne sono altre, drogate,
militanti, sì.
Se sentite anche questo senso di solitudine a
volte. Sì, sicuro. Noi siamo quelli più lontani dal resto della comunità missionaria e quelli più in campagna, diciamo così. Però in tutta la Mongolia ci sono una settantina di missionari, di cui 16-17 sacerdoti e il resto sono suore e laici missionari, che però operano per l'85% nella capitale. Poi ci sono due comunità in due città del nord e poi ci siamo noi più lontani in una zona rurale. Questo della solitudine è certamente il pane quotidiano, però anche questo, la dimensione della steppa, della steppa disabitata come è la Mongolia e ancora più il deserto, sono anche un dono, perché ti impongono un contatto anche con te stesso, no? che tante volte poi si può sempre svicolare, attaccarsi a un telefonino, perché ormai è arrivata anche lì la telefonia, quindi, però questa cosa dice molto. E sì. La rete stradale è molto insufficiente, ci sono poche strade asfaltate, però per esempio quella che raggiunge il nostro, essendo un capoluogo di provincia, la nostra città e comune è servito da una strada asfaltata, però che è un po' più larga della stradina che viene qui da voi. E quindi per lo più su ruote, noi abbiamo un fuoristrada, e poi c'è un'unica ferrovia che è il ramo mongolo della Transiberiana, si chiama Transmongolica, che da Irkutsk, dalla Siberia, va a Pechino, però taglia il paese per così, tutto il resto del paese. Poi per gli estremi ci sono anche dei voli aerei interni, però per lo più in macchina.
Con tutte le ore di preghiera, tra di voi, così, naturalmente ci scegli certamente di essere pieni di Dio, davvero, non si
può. Dovrebbe essere così. Sì, sì, sì.
Come ti vedono, come ti sentiamo da loro, infatti, che sono disturbati da quelli che non credono, da quelli che dà fastidio, questo. E voi siete ancora tranquilli, non siete ancora di ordinare. E fare il vostro così.
Nostro sì. Diciamo che, come ho accennato brevemente, c'è tutto un mondo che non è favorevole alla nostra presenza lì, a cominciare dal mondo politico, che generalmente ci vede con grande sospetto perché non sanno bene noi cosa poi facciamo, poi conoscendo le persone singole, i singoli personaggi, costruendo dei rapporti anche di collaborazione, eccetera, qualcosa migliora. Però il punto di partenza è: voi siete qui perché noi ve lo consentiamo e fin tanto che noi ve lo consentiamo. E non sarebbe meglio che non ci foste, questo è il messaggio ufficiale. Poi c'è un'altra dimensione che lei mi dà la possibilità di affrontare, che è la dimensione del resistere al diffondersi del regno di Dio. Se volete riferirvi a quell'immagine, no? È l'oscurità che cerca che non vuole che arrivi la luce, no? E questo lo dico non per fare un quadro pessimistico o negativo della tradizione e delle religioni della Mongolia, ma perché questa è la dinamica che attraversiamo tutti a livello anche individuale. Più io mi apro al Vangelo, allo Spirito Santo, al Cristo risorto, più diminuisce in me la tenebra. Però la tenebra in qualche modo cerca sempre di ritornare. E allora tenete conto, una società, un popolo che da sempre è vissuto al di fuori di riferimenti evangelici, o ha avuto chiaramente con delle perle di sapienza bellissime, però senza l'esplicito annuncio del Vangelo, tutto quello che questo comporta, questo vi dà l'idea che ci sia anche un mondo, anche spirituale, che fa fatica e anche si oppone, senza usare troppi eufemismi, anche il mondo del male, proprio il maligno, che tante volte minaccia, si fa presente con paure, con ansie, con difficoltà. È molto praticato l'occultismo e l'esoterismo nella tradizione loro, quindi anche questo davanti alla luce del Vangelo scompare, ma prima di scomparire fa rumore. Allora, quello che anche noi vediamo della validità, dell'importanza della preghiera è proprio la dimensione della supplica. Noi iniziamo la giornata con l'adorazione eucaristica e poi con la celebrazione dell'Eucaristia, e in quel tempo di adorazione silenziosa, che ci sia vento, che ci sia la neve, che ci sia una persona o nessuno, che siamo solo noi quattro, invochiamo veramente, sentiamo di dover invocare lo Spirito Santo perché il regno di Cristo si diffonda e che si smorzi questa opposizione che comunque c'è. Non c'è come magari quello a cui si riferiva lei, appunto, fenomeni di persecuzione aperta, esplicita, o di guerra o di altre, però c'è tutto questo mondo che ho descritto, e quindi anche la preghiera è importante anche per questo, perché noi riusciamo a stare in piedi e in ginocchio e perché i cuori si aprono, perché se il protagonista è lo Spirito Santo bisogna invocarlo, bisogna mettersi nelle sue mani.
Grazie.
Grazie a voi.
Grazie a voi. No. Le domande te le faccio poi.